You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il fatto che segna in maniera irreversibile la storia della banda Battestini, la macchia più profonda che in verità era lì, stava per arrivare. La situazione era sull'orlo, sul bordo del precipizio. E quindi qualcosa doveva accadere. A un certo punto c'è sempre l'aspetto dell'essere umano che si crede padrone di tutto e che in qualche modo, forse anche inconsciamente, vuole finire in mano alla giustizia, viste anche poi come sono andate le cose per alcuni membri. Non è nemmeno un'ipotesi troppo complessa, sto parlando di inconsci o semplicemente sto parlando del fatto che la droga inibisce, la droga riporta a un istinto primordiale di ricerca d'aiuto. Rolando Battestini, che secondo me, se alcune cose fossero andate diversamente, magari, chi lo sa, oggi avrebbe una vita completamente diversa, perché io lo reputo un uomo molto intelligente, un ragazzo, perché fondamentalmente lui è sempre stato un ragazzo molto intelligente e con delle caratteristiche quasi di un artista. Tutto perché deriva dalla sensibilità. E quindi, dovendo fare i conti con tutte queste sfaccettature che aveva dentro, il tutto si univa all'abuso di droga e quella ricerca dell'adrenalina che poi l'ho accompagnato veramente fino all'ultimo giorno, e ci arriveremo. Succede che insieme a Italo Ceci vanno a rapinare una farmacia. Italo Ceci io non l'avevo neanche nominato, perché quest'ultimo, nonostante sia considerabile come cofondatore, non me ne sono preoccupato tanto di parlarne come persona e personaggio, perché lui non ci ha pensato due volte. È stato il primo che alla prima vera difficoltà si è pentito, arrivederci e grazie, e quindi di conseguenza non lo so, magari aveva delle abilità da rapinatore che non conosco, magari aveva una mentalità di un certo tipo, però ci sono pentimenti e pentimenti. Il suo è stato proprio quello di chi non me ne frega niente di prendermi le mie responsabilità, lo voglio fare perché ho bisogno, ma mo ci arriviamo subito, perché in pratica farmacia, vanno a fare la rapina, escono fuori, ci scappa il morto, Nicola Patrizi, un povero passante che non c'entrava niente, e qui è quello che accade, questo è quello che accade quando fai il bandito ma sei anche un drogato. Ci sono dei valori tra rapinatori, sicuramente la droga non è tra questi. Che succede che, ragazzi, io... Perché anche questo romanzo in audio non ci metto musica e niente? Perché voglio arrivare alla verità senza romanticizzare nulla. Quando parlo di fatti true crime, ho fatto quello su Carminati, ci ho messo giusto una sigla, una versione in fisarmonica di Vacanze Romane, e qui non uso niente, perché non mi va di esasperare o di appunto rendere romanzo un qualcosa che è così vero e che coinvolge degli innocenti, perché poi è diversa la mentalità se tu stai parlando della banda della Magliana, appunto, che sta a Roma, una grande città, lo percepisci quello che è stato. Se parli con la gente, con i cittadini di Roma, chi c'era e chi se l'è fatto raccontare, ma in una piccola realtà come l'Abruzzo, perché comunque non è solo un discorso di densità di popolazione, ma è proprio un discorso di mentalità e il provincialismo di cui parlavamo all'inizio, succede che se un innocente muore succede un disastro. Se muore una persona in una grande città, se moriva ai tempi, perché oggi è tutto cambiato, oggi fare il bandito è impossibile, ci sono telecamere ovunque, cioè, va bene, penso che ne abbiamo parlato nell'episodio precedente, ma a Pescara succede il pandemonio, i carabinieri si svegliano, dicono: oh, ma che sta succedendo qua? E inizia una caccia all'uomo spietata, tanto che nel giro di poco trovano l'arsenale della banda. Se i carabinieri, le forze dell'ordine in generale, proprio prendono San Donato e la ribaltano come un calzino, ma tutta Pescara è derivanti, posti di blocco e via dicendo. Rolando Italo Ceci, troppo fatti, perché quello è il discorso, perché lì devi stare in campana, e loro lo sapevano bene, insomma, erano diventati dei professionisti, però è sempre il discorso che erano completamente fuori, e quindi fanno un'altra rapina, la rapina va male, te cercano la fuga, vanno fuori strada, alla fine della fiera si devono prostrare ai carabinieri, e quindi Rolando Battestini e Italo Ceci vengono arrestati. Rolando Battestini si fa i cazzi propri, Italo Ceci si pente subito, diretto, neanche un attimo, quello appena entrato in caserma già era pronto a pentirsi. Per un bandito, quando un tuo compagno di batteria si pente, è la fine, perché finiscono in galera tutti quanti, e possono finire in galera per 1000 capi d'accusa, a volte anche inventati. Ma il discorso è che se io ho fatto 50 rapine e tu mi becchi per una rapina, io me ne sconto una. Se becchi una persona che si pente e mi testimonia che ho fatto io 50 rapine, io mi prendo l'ergastolo. Capite qual è il discorso? Quindi di conseguenza che succede? Che nel momento in cui Italo Ceci parla, e non è che dici magari si è fatto una cantata sui fatti suoi, no, ha detto anche calunnie, perché poi è stato dimostrato che alcuni fatti, alcune persone, come Massimo Ballone appunto, in alcuni era stato detto che aveva sparato a una persona, che non si sa che cazzo aveva combinato, e invece non era vero, perché quel giorno Massimo Ballone prese una multa, e quindi era dimostrabile che non era lì. Questo solo per farvi capire come funziona un attimo la figura del pentito in Italia, e anche come funzionava il mondo delle forze dell'ordine prima del caso Cucchi. Voglio dire, Italo Ceci magari era già pronto a pentirsi, ma sicuramente delle mazzate potenti ha prese, almeno due cazzotti in faccia l'avrà presi, cioè questa era gente che picchiava forte ai tempi, soprattutto quando c'era la rabbia, che c'era scappato il morto. A quel punto saltavano tutte le regole e non c'era il moralismo di oggi, quindi il carabiniere, la forza dell'ordine si sporcava le mani, e il bandito, tra parentesi, glielo anche concedeva, nel senso: non è che vado a criticare il gesto, lo capisco, perché siamo animali, tu e io sono pronto a uccidere e tu sei pronto a fare di tutto per mettermi dentro. Quindi diciamo che è come se fossero faccia della stessa medaglia, ma era ben diverso. In ogni caso, io non è che ho testimonianze o prove che siano stati effettuati pestaggi ai danni di Italo Ceci, però suppongo che la mano fosse pesante, e questo lo possiamo anche lo dico, perché qualche anno dopo, anni più recenti, la mano era ancora pesante, quindi immagino ai tempi e con certi personaggi. Poi un erenomane già è fragile di suo, se lo carichi di botte si pente, poi per carità, anziché 20 anni ne prendi 6 e sta a posto, perché comunque loro avevano capi di imputazione pesanti, quindi veramente c'era l'ergastolo di mezzo. Comunque molto toccante anche l'immagine di Rolando Battestini che viene arrestato in macchina, quello sguardo di ghiaccio che manda la camera, ma quell'apparente quel cadere con stile, forse, per una persona che era sia fragilissima e sia comunque piena di sé allo stesso tempo, ma una fragilità veramente spietata. Difficilmente abbiamo visto veramente immagini di arresti di ragazzi e di persone proprio ai confini di loro stessi. Comunque tutti dentro, tutti quanti bene o male nello stesso carcere, sempre lì nel Pescarese. Abbiamo anche video di processi dove abbiamo il pentito da una parte e tutti gli altri dall'altra, e c'è anche un episodio di una scazzottata in cui comunque la banda in qualche modo fa valere il suo dominio nel carcere, cioè questa è casa nostra, qui comunque se tocchi qualcuno di Pescara poi Pescara risponde, il concetto era quello, ma questa è una stupidata rispetto a quello che accade poco dopo, cioè la fuga, una fuga spettacolare che vede proprio Massimo Ballone a capo di questo gruppo di fuggitivi, tutti quanti bene o male membri banda Battestini e affiliati, diciamo, tra cui Franco Patacca, che è quello che fa partire praticamente l'evasione, perché lui lavorava nel reparto, cioè lui poteva arrivare, diciamo, al reparto più lontano del carcere, più vicino, diciamo, alla porta di fuga. Si fanno dare creano dei coltelli all'interno partendo dai cucchiai levigati nel muro, fanno entrare anche una pistola che Ballone utilizzerà poi nella sparatoria per uscire. C'è proprio questo momento in cui loro riescono, spettacolare evasione che a livello nazionale proprio diventa un cult. C'è questo momento in cui dall'altra parte le guardie sparano, Ballone ha due colpi e spara questi due, dice libertà, morte, vita, e alla fine riescono a fuggire. Sei evasi, con un curriculum di tutto rispetto, si dividono una volta usciti. Ballone va a Milano, poi torna a Roma perché si mette d'accordo con quelli della banda della Magliana per farsi proteggere, per farsi nascondere. Il problema è che lui arriva a Roma, lo stavano aspettando però dentro un appartamento in cui stavano facendo una rapina, quindi aspetta lì che arriviamo, però il colpo va male e lui viene anche arrestato come vedetta della rapina, quindi praticamente un disastro. Ballone si ritrova nuovamente in carcere e inizia un qualcosa di incredibile, perché adesso la storia della banda Battestini va avanti su Massimo Ballone praticamente, perché Rolando innanzitutto non è riuscito a evadere, perché nonostante doveva essere parte del gruppo c'è stato un problema poco prima, non lo so, un furto, una sparizione, una cosa interna al carcere in cui lui era stato messo in mezzo, e quindi per motivi pratici proprio quel giorno non era pronto, non era predisposto alla fuga e quindi non poteva materialmente, e quindi fatto fuori. Questa cosa teniamola a mente, perché una personalità fragile, una personalità emotiva, per quanto capisca il discorso razionale, il discorso pratico della questione, ci rimane male. Secondo me lì si è inclinato qualcosa di grande all'interno della psiche di Rolando Battestini, ma anche questa è una mia ipotesi. Quindi ci sono i reduci che, mentre Massimo Ballone è dentro, gli altri vivono, si nascondono in un posto protetto, ma vengono trovati. C'è proprio una sparatoria dove delle persone muoiono, suicide tra l'altro, pur di non tornare. Quindi la banda, tra chi è dentro, chi è morto, chi si è suicidato, ormai è praticamente andata, è finita. La storia della banda Battestini finisce qui. Quello che rimane poi, quello che non finisce, sono le conseguenze. Massimo Ballone, secondo me, in tutto il gruppo è l'unico che era il vero criminale. criminale inteso come uomo d'onore, nel senso che lui non ha mai parlato quando l'hanno preso, non è nemmeno uscito fuori chi gli avesse dato la pistola per il carcio. C'è una cosa che esce fuori prima o poi, nel senso, un cellerino per esempio, che tu lo corrompi, ti dà una pistola, e prima o poi esce fuori, non solo perché uno canta, invece no, lui era uno che comunque è una persona che ha dei certi valori e quindi va avanti per la sua strada. Ma non è solo un discorso di non parlare il suo essere un uomo d'onore, perché Massimo Ballone dimostra di avere anche lui un grande cuore, una grande umanità. Quando inizia a studiare, scrive due libri sulla sua vita, viene incontra professori universitari, inizia a dare esami, sembra cambiare vita, e anche questa cosa qui, tutto cambia dopo che legge un romanzo di Dostoevskij. Ragazzi, se tu hai comunque un animo che comprende, apprezza e si rivede in Dostoevskij, e poi decidi di studiare in quel modo, vuol dire che ciò che ti porta a parlare senza umanità delle cose, delle faccende, delle persone, è una scelta, è una forma mentis interiore, è un qualcosa a cui tu ti aggrappi. Perché quando parla di Rolando c'è sempre, traspare dalle immagini, traspare che comunque c'è stato un affetto, perché comunque Rolando gli ha anche insegnato tanto, è stata una figura importante. Ma quando Rolando Battestini crolla, decide di pentirsi e non lo fa come un Italo Ceci subito per paura, o chissà per quanta convenienza, perché ormai era andata, ha preso lo stesso un pacco di anni. Il pentimento di Rolando, che comunque non è ammissibile alla mentalità criminale di un Ballone. Il pentimento di Rolando è il pentimento di una persona che si è resa conto che ha fatto quello che ha fatto perché era un esaltato. Fondamentalmente. Non è un criminale nato e morto tale. È una persona che, secondo me, avesse avuto una pena di 8 anni, si poteva riprendere. Invece lui scrive questa lettera, manda anche una lettera a Massimo Ballone in cui gli sembra quasi scusarsi di questo gesto, però perché mandare una lettera a uno che tu sai che non approva minimamente come hai ragionato, come hai pensato? Semplicemente perché quel pentimento, quel era solo un bisogno di smettere nero su bianco, come fosse un testamento per la famiglia, per se stesso. L'uomo di oggi non è l'uomo di una volta, perché ragazzi, adesso parlo proprio io personalmente, il mondo della criminalità secondo me non ha nulla di bello o da invidiare o di interessante. Anche qui che facciamo il romanzo, il racconto, e quando magari lo vivi come l'ha vissuto un Rolando Battestini è un'altra faccenda, lo vivi a un livello alto da subito, una cosa, però non è detto che tu sei quella persona per tutta la vita. Io ho fatto ad esempio uso di droga nella mia vita per degli anni, ma io non mi rivedo minimamente né nel tossico né nell'ex tossico. Quella roba è una roba che fa parte del mio passato. E così può essere un bandito o ex bandito. Non è che tu devi essere bandito per sempre. Una volta che tu sconti la tua condanna, hai fatto. Ok? Allora qui parte il problema del pentitismo. Perché Italo Ceci, in verità, si è pentito subito e poi si è provato a rifare una vita. Si è aperto un. Dopo tutti gli anni, che ha preso alla fine anche lui 12 anni, quindi quanto gli è costato, si è preso una pena di 12 anni, è finita, e poi si è aperto anche un negozio in centro a Pescara. Voglio dire, è un altro discorso. Uno che si apre per un negozio in centro, te la stai cercando in qualche modo. Il concetto fondamentalmente è questo, anche se sono passati 30 anni. Per me una persona che fa delle scelte di vita così forte e poi si pente, deve vivere tutta la vita comunque guardandosi le spalle. Adesso arriviamo anche a quello. Che succede? Che Massimo Ballone inizia appunto a fare università, un detenuto che sembra verso la via della ripresa, ottiene anche dei permessi premio, come tutti i detenuti, dopo tanti anni, va a casa una volta, due volte, la terza volta che c'è il permesso premio, prende, fa i documenti e va via, fugge. Va in Venezuela, la sua vita cambia completamente, si fa la latitanza, poi dopo tanto tempo viene preso per una chiamata, quindi anche lì una svista, diciamo, viene catturato dallo stesso maresciallo comunque che lo cercava a Pescara, quindi si ritrovano lì. C'è anche questa gag che va un nero a prenderlo e lui teme per la sua incolumità perché lì ti ammazzano per il sì e per il no, invece era il maresciallo, quindi torna, si fa il carcere e poi anche torna uomo libero dopo un po', Ballone, nel senso è stato un uomo libero fino a un mese fa che ad oggi registro, quando poi è stato preso per altri giri, adesso però è cronaca recente. Altri membri della banda Battestini: Valerio Viccei, che fa il colpo del secolo, 150 miliardi di lire a Londra, e poi anche lui viene sgamato col tempo. Perché? Perché andavi a cena con lui, ti regalavano l'orologio, portavi la donna, gli regalava un brillocco. Voglio dire, anche lì la solita mentalità provinciale che poi ti porti appresso, che ti porta a uscire allo scoperto. E l'abruzzese malavitoso è così, e così sia per sempre. Solo per far capire un attimo la mentalità, fai un colpo del genere, poi che poi non ho ben capito come è andata la fine di Valerio Viccei, però insomma non l'avevo neanche citato, è uno dei membri della banda. Andiamo a vedere che fine hanno fatto tutti quanti. Abbiamo Franco Patacca, che si ritrova arrestato poi anni dopo dal figlio del carabiniere che ha accoltellato sotto il cuore vicino durante l'evasione. Quando poi evade dai domiciliari, anche lui non ce la fa. E abbiamo la morte di Ceci anni dopo, e qui viene tirato in mezzo Ballone, perché giustamente tanti anni dopo i fatti, nella sua attività in centro, si spara a Italo Ceci e tu subito chi è il mandante? Ballone. Però le accuse lì sono cadute e Ballone lo dice: è andata come andata, io non cosa ne penso al riguardo, mi hanno messo dentro, mi hanno tirato fuori, cosa ne penso non credo sia importante. E sempre lì la mentalità comunque di una persona che a un certo punto era anche nella via della redenzione, ma ha scelto un'altra mentalità, punto. Questo è quanto. La natura, quando io dico mestiere bandito, che riguarda Massimo Carminati, che riguarda Massimo Ballone, questa è la gente che poi io definisco ad oggi uomini d'onore, semplicemente perché hanno tenuto la loro strada, l'hanno portata avanti in un certo modo, che poi non vuol dire che io non abbia una buona idea di loro. Sono dei criminali, gente che comunque ha commesso reati, non sono persone oneste. Quindi ma la mia moralità che cosa cambia? Io sto solo raccontando che cosa nel linguaggio della criminalità sono questi personaggi, punto, nulla più nulla meno. Quindi per me Italo Ceci non conta niente, perché non ha avuto nemmeno per un attimo la possibilità di tener fede a quello che ha commesso. E quindi la morte di Italo Ceci non è che mi faccia piacere o non mi faccia piacere, non mi sorprende, punto. Non mi sorprende affatto. Non lo so, ti sei cantato a mezzo mondo. La criminalità prima o poi risponde, e quindi non è detto che sia stato Tizio Caio. Il discorso è che un pentito di quel calibro prima o poi la strada te la fa pagare, punto. Non mi sorprende, ma la fine reale, ultima, il modo in cui voglio concludere questo podcast riguarda la persona che ha iniziato tutto questo. Rolando, il fratello Pasquale, riappare e viene ucciso in un posto di blocco a Giulianova, ed è una storia già di per sé triste, perché comunque la storia di un figlio che si è sempre percepito non voluto, questa capa pazza che non ha mai, a differenza di Rolando, non è mai stato veramente lucido. È uno che è un ribelle puro, un cane sciolto, puro sangue. Uno che forse non aveva neanche la testa per fare il bandito, perché serve una grande lucidità, ingegno e intelligenza per portare avanti quella carriera ad alti livelli e a lungo. Però parliamo veramente di un cane sciolto, di un ribelle a 360 gradi, proprio con tutto il sangue, con tutta la mente, con tutto il corpo. Mentre Rolando muore in carcere per un incidente. Si dice suicidio lì per lì. Poi ci sono varie ipotesi. Ballone stesso dice: per me non si è suicidato. Rolando Battestini, se fuori dal carcere si drogava con l'eroina, dentro al carcere cercava, diciamo, sostegno per combattere i suoi demoni e i suoi dolori interiori, aspirando del gas. Una volta ha aspirato troppo, è andato oltre, non gli bastava la solita dose di gas ed è morto. Ed è una fine tristissima, che però racconta quella che è stata la banda, al di là di quegli elementi che poi hanno avuto carriere singole molto anche rilevanti, al di là. La banda inizia dal carattere, dalla personalità e da quel bisogno di un Rolando Battestini che non riesce a stare, che non riesce proprio a vivere senza appellarsi a qualcosa, perché c'è un dolore grande e da quel dolore nasce, secondo me, ogni grande gruppo criminale. Anzi, qualunque criminale, dal più piccolo al più grande, parte da un grande senso di mancanza, di ingiustizia verso il mondo. E allora qualcuno decide di farla pagare, perché ci sono varie tipologie di reati. E poi ci sono i banditi, che invece semplicemente non si vogliono omologare alla società e vanno per un'altra strada. Questa era la strada che piaceva a Rolando Battestini, che però non ha mai colmato i suoi vuoti, non ha mai colmato le sue mancanze, non si è mai sentito veramente se stesso in questa terra, secondo me. E quindi io voglio chiudere dicendo: mi dispiace a tutte le famiglie, quelli che hanno subito danni, morti, e quelle che invece hanno subito a loro volta l'essere col cuore dalla parte dei colpevoli, perché un figlio, per quanto possa sbagliare, è comunque tuo figlio. Quindi io voglio dire: mi dispiace. Voglio anche scusarmi per l'atteggiamento che a volte sembra quasi come se io godessi di queste storie, come se me ne facessi appunto portavoce, come se stessi dalla parte del cattivo, quando io non sono dalla parte di nessuno mentre racconto. In questo momento in cui dico mi dispiace, forse sono dalla parte di qualcuno, sì, dell'animo umano, del cuore che ci accomuna tutti, banditi e non. E soprattutto quello che penso io è che se questo paese lavorasse maggiormente sull'aspetto culturale, sull'aspetto interiore delle persone, se creasse vari spazi dove un ragazzo possa sentirsi vivo senza il bisogno di mettersi un passamontagna, e che possa anche portare avanti un discorso professionale, lavorativo, che ci siano più opportunità in lavori creativi e basati su noi stessi. Quindi se ci troviamo davanti generazioni a cui sappiamo dare determinati valori, ecco, forse queste saranno parte di un nuovo movimento un domani, fatta di grandi maestri che sappiano costruire la vita dei loro allievi sulla base di un qualcosa di concreto, di vero, che colma e nutre l'anima, però non il portafoglio. Perché se c'è una cosa che impariamo dalle storie criminali è che i soldi veramente non contano un cazzo. Poi ti possono dare tutto, tranne il necessario. E la storia di un Massimo Ballone, i libri che ha scritto, sono la prova di tutto questo. Che c'è un'anima sempre, anche dietro una grande scelta, anche dietro un grande orgoglio, anche dietro determinate convinzioni. Anzi, per citare lui, un passo di un suo libro che non ho letto ma mi è stato scrinnato anni fa, il passo, da un caro amico: se hai un cuore puro, quello che t'aspetta sarà una barca d'anni di galera. Ed è proprio da questi cuori puri che dobbiamo ripartire, soprattutto in Abruzzo, data la vastità di occasioni che abbiamo per sporcarci, e ce ne sono invece troppo poche per mostrare la purezza, la gentilezza, valori che nella società non ci sono. E allora molti decidono di fare i banditi, di fare i delinquenti oppure i criminali, di fare atti semplicemente di violenza. E quello è il discorso, perché ragazzi, al diavolo non si vende l'anima su due piedi. Il diavolo ti ruba il cuore, l'anima gliela regali poi a un certo punto, perché senza cuore ti rendi conto che non è più vita.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.